Eccellenza.
Intanto ringrazio l'aula. Molti di coloro che sono intervenuti hanno riservato parole di grande apprezzamento per il lavoro fatto dalla Commissione che ho avuto l'onore di presiedere. Alcuni hanno anche esteso alla mia persona le congratulazioni per il lavoro prodotto e quindi in primis c'è un senso di soddisfazione nel cogliere che la relazione conclusiva ha messo a disposizione dell'Aula molti spunti su cui riflettere, alcuni dei quali chiaramente ancora contraddittori, perché la politica si nutre anche del conflitto e della ricerca di una verità che abbia a che fare con eventi specifici. Io cercherò invece di guardare un po' dal di fuori le vicende che sono state elencate e che devono trovare però una collocazione all'interno della storia di questo paese. Intanto devo ancora segnalare e sottolineare il fatto che la Commissione ha un ulteriore lavoro di 6 mesi per analizzare tutte le crisi bancarie e finanziarie del Paese. È chiaro il fatto che quella CIS è stata, come ho già detto l'altro giorno, una crisi esemplare, quindi ha già potuto offrire tante angolazioni, tanti punti di vista, la responsabilità di tanti organi dello Stato, perché come abbiamo scoperto, alcune cose le sapevamo, altre le abbiamo trovate proprio con la Commissione. Il gruppo di interesse che faceva capo a Grandoni aveva degli addentellati in tutti gli organismi dello Stato. Quindi, osservando da fuori, come si inquadra questa vicenda nella storia del Paese degli ultimi anni? Cosa aggiunge a quanto non sapevamo già? Beh, almeno una cosa la aggiunge. Molte volte in quest'Aula abbiamo parlato negli ultimi anni delle responsabilità della politica messa sotto processo, del conto Mazzini, delle implicazioni che ciò ha avuto in dissesti vari nella nostra storia tra politica ed economia. Qui si è aggiunto un tassello che era imprevisto e il tassello è grave, perché per la prima volta vediamo che anche nella parte del Paese che dovrebbe essere quella più incontaminata, quella che giudica gli altri, quella che appunto per anni vedeva insorgere battaglie qui in aula approfittando del fatto che c'erano dei casi aperti che riguardavano la politica e che erano condotti da un giudice che adesso scopriamo non essere stato imparziale. Questa è una di quelle vicende che nessuno di noi credo avrebbe voluto rendere pubblica, perché è come se in Italia si dicesse nel 1998, diciamo, poco dopo l'esplosione di Tangentopoli, che il pullman di Pulite era corrotto da dentro. Sarebbe stato di una gravità assoluta e noi qua stiamo rilevando anche questo fatto, che si aggiunge ad un altro che è molto grave, che è stata la possibilità data a qualcuno che veniva da fuori di ingerire, di poter controllare direttamente un altro organismo di controllo, che era Banca Centrale, e così abbiamo definitivamente una fotografia completa in cui ciò che veniva qualche anno fa additato come il potere di tutto alla politica non era neanche così quello. Questo toglie responsabilità alla politica? No. Perché? Perché la maggior parte degli errori che abbiamo rilevato partono da alcune scelte che comunque sono della politica, su cui poi una parte degli imprenditori, una parte della stessa politica, una parte del Paese ha potuto lucrare, ha potuto esternere le proprie mani e agire indisturbata più o meno contro legge. Qual era l'errore? E lo abbiamo scritto nella relazione, che noi come Repubblica di San Marino abbiamo generato un comparto, quello bancario e finanziario, che che per decenni era andato avanti con delle regole tutto sommato molto più contenute, con degli affari molto più gestibili. Improvvisamente, 20 anni fa, parte quella che io definirei una malattia, il benessere pandemico, che ha creato attraverso l'estensione delle licenze bancarie e finanziarie surrettiziamente, in maniera inventata, una ricchezza che non era intanto proporzionata alle nostre capacità di controllo, ma soprattutto che non vedeva una preparazione di chi ci lavorava ed una rettitudine che doveva essere creata prima. Noi abbiamo, e l'abbiamo scritto nella fase finale della relazione, abbiamo come classe politica e il governo addirittura quella volta a cedere le licenze, e chiaramente su questo dovremo indagare nei prossimi 6 mesi, 8 licenze bancarie in 4 anni, 2 anni prima che si creasse Banca Centrale. È come distribuire un virus volontariamente e poi dire: però per il vaccino adesso ci pensiamo, adesso prima facciamolo spargere per bene questa ricchezza che però era viziata ed era contaminata, e poi arriva il controllore, un controllore che è arrivato in ritardo e su cui non paghi del ritardo, molti che lavoravano in quel settore e parte della politica ha agito per ulteriormente rallentare la possibilità di controllo di quel settore. Quindi quello che adesso stiamo raccontando è il condensato, è il precipitato lento di questa reazione a catena di cui ancora paghiamo le conseguenze, e purtroppo visualizziamo, registriamo, elenchiamo solo una serie di fallimenti. Una serie di fallimenti che solo a tratti sono stati fermati. Siamo stati messi in quarantena diverse volte per questi errori che abbiamo fatto, spesso da autorità esterne. Come non ricordare il 2009, la blacklist, come non ricordare lo scudo fiscale, come non ricordare il fatto che Banca d'Italia abbia staccato ogni cordone ombelicale reciproco con la Repubblica di San Marino. Ecco, in taluni di questi momenti improvvisamente, no, come è successo in questi mesi, ci siamo, come dire, impauriti, abbiamo capito che certe cose erano da cambiare nei nostri comportamenti, però non siamo stati in grado purtroppo di fare dei passi definitivi. Bisogna riconoscere che in questa storia diversi abbiano cercato di lavorare per andare verso la trasparenza, per andare verso la conformità agli standard internazionali, e qui appunto dal 2013 e 14 con l'accordo con l'Italia, con l'uscita dalla blacklist, si era andati nel verso giusto. Poi però quel virus non ci aveva abbandonato e nei 3 anni successivi si sono compiuti ulteriori errori che erano fino a quel momento sconosciuti, e lo abbiamo fatto anche per una lotta che c'era qua dentro tra i partiti, in cui si diceva: beh, con quello che è successo a Banca Centrale nel 2009-2010, in cui la politica direttamente ha defenestrato i vertici, adesso bisogna dargli indipendenza. Proprio in quel momento arrivava chi di quell'indipendenza si sarebbe fatto scudo per produrre dei danni, alcuni di questi irreparabili, che stiamo registrando ora, da asset, per esempio, al bilancio di Cassa di Risparmio, non perché non stesse già male Cassa di Risparmio, ma perché si è ulteriormente, come dire, esposto al mondo in quale stato erano i conti, e forse sono state anche pure taroccati. Ecco, quindi proprio in quel momento arriva un ulteriore livello di contaminazione del sistema, che era l'ultimo livello. Non mancava nulla, se non che c'era anche chi nel tribunale aveva ulteriore capacità di incidere sulle cose, e tutto ha ruotato attorno a questa banca. Tutto? Credo di no. Non credo che ci si possa fare l'illusione che CIS sia l'unico, assieme al gruppo Grandoni, gruppo di potere che ha inciso negativamente sulla Repubblica. È inevitabile, non possiamo davvero pensare che sia tutto lì e che i problemi, una volta allontanato questo gruppo di potere, siano terminati. Bisogna, credo, su questo, al di là del fatto che in questa giornata parliamo di questo tema, non si possa però fingere che ci siano altri problemi. Mi piacerebbe però pensare che in uscita da questo comma si ragionasse, come è stato peraltro detto da diversi, per ultimo il consigliere Morganti, su come fare a costruire dopo le macerie che abbiamo osservato e di cui abbiamo adesso più responsabilità di prima. Tutto sommato ci sono dei numeri rilevanti e chiari che presumo in nessun altro paese siano osservabili dal punto di vista della gestione di banca centrale, dal punto di vista della raccolta bancaria, dal punto di vista dello sgonfiamento di un settore che era stato sì surrettiziamente creato e esteso e gonfiato, ma che però è comunque necessario per il funzionamento di uno Stato nel XXI secolo, soprattutto nel momento in cui abbiamo bisogno di aprirci e abbiamo bisogno addirittura di ricorrere a finanziamenti esterni. È chiaro che deve funzionare il sistema bancario e finanziario nel contesto in cui viviamo. E quello che mi piacerebbe si dicesse tra qualche anno è: dal 2020 in avanti, finalmente, la linea che ha adottato la Repubblica di San Marino rispetto al futuro di quel settore è stata chiara, è stata trasparente, non ha più lasciato i rapporti contaminati agire tra le varie istituzioni, ha permesso il fatto che i vertici di Banca Centrale durassero il tempo che devono durare. Non è mai successo una volta in questo paese che il presidente o il direttore arrivassero alla fine del proprio mandato. È uno di quei fatti, come dire, talmente banali, ma che sono significativi di una condotta incapace di gestire questo settore che deve terminare. Allora io termino con un dubbio, e del cui dubbio voglio cogliere l'aspetto, come dire, positivo e di speranza. Il dubbio è che le cose non continueranno così, ma per il motivo sbagliato. Non continueranno così perché non c'è più niente ormai da distruggere, cioè non c'è più niente ormai su cui riuscire a lucrare con lo Stato in queste condizioni. Dall'altra parte, spero che, oltre a esserci questo dato di fatto incidentale e drammatico, ci sia invece la consapevolezza di quello che è successo per far sì che si ricrei il sistema, che possa essere integrato con l'esterno, in cui da fuori venga qualcuno ad investire, e che questo sia fatto senza più avere queste connessioni con la politica, che oggi dovranno essere sicuramente comunque censurate, ma con un occhio non nello specchietto retrovisore, ma guardando verso il futuro.